Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, della criminalità organizzata e del terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Io sono Maria Vittoria e oggi vi racconto la storia del capitano di fregata Natale di Grazia, medaglia d'oro alla memoria, morto in circostanze misteriose e non ancora del tutto chiarite, mentre conduceva un'indagine sul traffico internazionale di rifiuti tossici e radioattivi affondati nel Mediterraneo, rifiuti caricati nelle stive di quelle che tutti noi oggi chiamiamo navi dei veleni. . 21 settembre 1987. Lost the ship. È la notazione che compare in un'agenda sequestrata a casa di Giorgio Comerio durante la perquisizione avvenuta tra il 12 e il 13 maggio 1995. Esattamente 20 anni dopo, il 26 maggio del 2015, di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali ad esse correlati della 17ª legislatura, alla richiesta del presidente Alessandro Bratti di spiegazioni in merito a tale nota sulla quale dice testualmente il presidente «qualcuno ha indagato, perché quel giorno l'unica nave che è affondata è la Rigel», che è una nave di cui non si è mai trovato il relitto finale, a volte anche questa nel mistero, Giorgio Comerio risponde in questo modo. Le risponde in maniera molto tranquilla. Se lei prende la mia agenda e sfoglia le prime pagine, troverà il mio gruppo sanguigno. Dove abitavo? Cosa facevo? Ed ero in Inghilterra. Perché abitavo in Inghilterra? A Guernsey. Quel giorno dovevo prendere il solito traghetto che non è partito, perché c'era brutto tempo. E infatti avevo annotato Lost the Ship, perché l'inglese è stata la mia lingua mamma. Tante volte pensavo e sognavo in inglese, e scrivevo gli appunti in inglese come faccio ancora adesso. Lost vuol dire perdere. Perdere money, perdere job, soldi o lavoro. Non vuol dire affondare, sunk. Se uno vuole utilizzare lost come piace a lui, per carità, però questo è l'inglese, quindi c'è già un errore di traduzione che viene utilizzato alla bisogna. Un errore di traduzione, secondo Comerio, e quindi un errore di interpretazione. Nessun riferimento a navi affondate, ha solo perso un traghetto. Ma le cose, probabilmente, non stanno proprio così. Nel 1995, a seguito delle dichiarazioni dell'ingegner Carlo Giglio e della collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato di Brescia, di cui vi ho parlato nella seconda puntata di questo racconto, le indagini dei magistrati di Matera e Reggio Calabria si concentrano sulla figura di Giorgio Comerio. E così, tra il 12 e il 13 maggio 1995, la Polizia Giudiziaria della Procura Circondariale di Reggio Calabria, il reparto operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, il reparto operativo dei Carabinieri di Matera e il Corpo Forestale dello Stato, settore di Polizia Regionale di Brescia, eseguono una perquisizione della casa di Comerio a Garlasco e dei suoi uffici. La mole di documenti sotto sequestro è enorme. Nella relazione del 30 giugno 1995, inviata al procuratore Scuderi, il magistrato Francesco Neri parla di agende, videotape, dischetti magnetici, fascicoli relativi alla commercializzazione del progetto Euratom Dodos, numerosa corrispondenza e fotografie di incontri con rappresentanti governativi della Sierra Leone per ottenere l'autorizzazione a smaltire in mare i rifiuti radioattivi. In merito al contenuto della documentazione, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, documento 23, numero 18, che vi ho nominato molte volte in queste puntate, scrive: «I documenti acquisiti all'esito della perquisizione fornirono agli investigatori dell'epoca uno spaccato decisamente inquietante in merito all'attività svolta dal Comerio, ai suoi interessi nello smaltimento dei rifiuti radioattivi, alle connessioni tra il traffico di armi e il traffico di rifiuti». E più avanti si legge: «È proprio in questa fase che emerge chiaramente la partecipazione del capitano De Grazia alle indagini, avendo lo stesso contribuito ad analizzare i documenti con riferimento a tutti gli aspetti di sua specifica competenza, nonché a redigere l'informativa sugli esiti della perquisizione e sulle attività investigative conseguenti. Lo abbiamo detto all'inizio di questa storia. Il capitano Natale De Grazia era un profondo conoscitore del mondo del mare e di tutto quanto concerne la navigazione. Il magistrato Neri lo aveva scelto tra i componenti del pool proprio per le sue indiscusse qualità professionali. La natura stessa della documentazione sequestrata, relativa a imbarcazioni, navigazioni, rotte incomprensibili, dati tecnici e altre questioni marittime, necessita dell'occhio attento e competente di De Grazia. De Grazia analizza gran parte della documentazione e in tempi brevissimi comunica al magistrato gli elementi emersi dall'esame del materiale sequestrato. L'informativa diretta al sostituto procuratore Francesco Neri è datata 25 maggio 1995 e le informazioni che contiene rivelano per la prima volta, nero su bianco, l'intricato sistema internazionale di traffico e smaltimento illecito di rifiuti tossici e radioattivi. De Grazia informa il magistrato che in casa di Comerio a Garlasco era stata rinvenuta la documentazione relativa al progetto DODOS, progetto studiato a Ispra, di cui Comerio si era appropriato illecitamente, che prevedeva l'inabissamento in mare di rifiuti tossici e radioattivi tramite canister, cioè siluri penetratori imbottiti di scorie e sparati sui fondali. La stessa documentazione sul progetto DODOS era stata sequestrata dal Corpo Forestale di Brescia Elio Ripamonti alla frontiera di Chiasso un anno prima, nel 94, e da lì avevano avuto inizio le indagini su Comerio. Il progetto risultava in parte già realizzato in zone africane e del nord Europa, in piena violazione delle convenzioni internazionali di Basilea e di Londra. Tra i documenti sequestrati era stato trovato anche materiale relativo a un progetto di costruzione e vendita di un particolare strumento bellico subacqueo, le telemine, e c'erano anche le transazioni bancarie su banche svizzere che portavano a ipotizzare l'avvenuta vendita delle telemine. Inoltre, come si legge nel testo della commissione parlamentare, da alcuni disegni di navi sequestrati era evidente che il Comerio avesse intenzione di modificare una nave Ro-Ro per la costruzione delle telemine. Ro-Ro è l'acronimo di Roll-On, Roll-Off e si riferisce a una nave traghetto progettata per il solo trasporto merci, con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati in modo autonomo, senza cioè l'ausilio di mezzi meccanici esterni. In sostanza, le Ro-Ro sono navi su cui possono essere caricati direttamente in stiva, senza fase di trasbordo, tutti i veicoli dotati di ruote, automobili come autocarri. Ed è su questi ultimi che viaggiano le merci pericolose. Ritornando al testo della commissione, i disegni si riferivano alla Jolly Rosso, spiaggiatasi il 14 dicembre 1990 ad Amantea, e alla nave Acrux, poi denominata Queen Sea, all'epoca sotto sequestro presso il porto di Ravenna. Documentazione relativa alla Jolly Rosso, di cui parlerò più avanti, sarà trovata anche a casa di Gabriele Molaschi, socio di Comerio, insieme ad altre carte che confermano la presenza di depositi abusivi in Italia di materiale radioattivo, di cui vi ho parlato nella precedente puntata, e in merito a ciò la Commissione scrive. Il documento, che in sostanza è un appunto manoscritto datato 24/04/1994, fa riferimento alla società Nucleco, costituita dall'Agip e dall'Enea per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, che avrebbe del materiale accumulato in magazzino. Evidentemente si riferisce al fatto che detta società ha problemi di smaltimento di rifiuti radioattivi e ciò interessa l'organizzazione del Comerio. Ancora, nell'informativa, De Grazia fa riferimento a documenti inerenti imbarcazioni in degrado strutturale, con basso valore commerciale, con le bozze dei preventivi di spesa per la riparazione e per la documentazione di cambio di bandiera. L'ipotesi è che Comerio, quindi, si occupasse personalmente della ricerca e dell'acquisto di navi ridotte praticamente a rottami, riassettate alla bella e meglio, e riutilizzate in modo illecito. La stampa le chiamerà le carrette del mare. A seguito della documentazione sequestrata e dell'analisi di tale documentazione, il registro degli indagati si infittisce di nomi. Oltre a Giorgio Comerio, compaiono la compagna Giuliana Giunta, il socio Gabriele Molaschi, Gerardo Viccica, alias Dino, ricchissimo finanziatore, Mastro Giovanni Paleologo, presunto principe dell'impero di Bisanzio, Pietro Pagliariccio, alias Giampiero, mediatore per lo smaltimento illecito in Somalia e molti altri. Vengono riportate nell'informativa di De Grazia anche le dichiarazioni rese l'11 e il 12 maggio 1995 da Maria Luigia Nitti, compagna di Comerio tra l'86 e il 93, e da Renato Pent. La prima riferisce, tra le altre cose, che le uniche volte che aveva sentito parlare Comerio di materiale nucleare o radioattivo era in relazione al progetto ODM e che il progetto era frutto dell'attività di ricerca a cui aveva partecipato Comerio, fatta presso il centro Euratom di Ispra. Renato Pent è il rappresentante della società Jelly Wax, che ha sede a Opera, Milano. La Jelly Wax si occupa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi provenienti da diverse aziende italiane. Prende rifiuti da chi li produce, ne organizza il trasporto e li consegna nel luogo in cui è previsto lo smaltimento finale. Renato Pent è colui che si occupa dell'operazione che vede la prima nave utilizzata per l'invio di rifiuti industriali in zone extra Unione Europea, di cui si ha notizia certa. La nave si chiama Lynx. Giusto per capire di cosa si tratta, la Lynx viaggia nel 1987. È una nave carica di 2.000 tonnellate di residui industriali e dal porto di Carrara deve consegnare il carico a Gibuti. A causa di un problema di inadempimento dell'Ambrosini, società che doveva occuparsi dello smaltimento, la Jelly Wax si rivolge a un'altra società che porta la Lynx in Venezuela per smaltire lì i rifiuti. Ma a seguito di una campagna di stampa contraria all'operazione, la Jelly Wax deve riprendersi i rifiuti dal Venezuela e trovare una nuova meta. I rifiuti vengono allora imbarcati su un'altra nave, la Makiri, diretta in Siria. Ma poiché viene accertato dall'autorità locale che i rifiuti sono radioattivi, il governo siriano impone di caricare i rifiuti sulla Zanobia, terza nave, che riporta il carico esattamente dove era partita la prima nave, a Marina di Carrara. Pent dichiara testualmente che i rifiuti sono stati sbarcati a Genova, dove la nave era stata portata da Marina di Carrara, e smaltiti dalla Castalia, una società. Come sono stati smaltiti non mi è dato di sapere. Inoltre Pent dichiara che Comerio gli aveva proposto, tra il 1989 e il 1990, di entrare in affari con lui per un progetto di smaltimento di sostanze radioattive in mare. Avrebbe dovuto fornirgli automezzi adatti a prelevare i rifiuti dal produttore e al successivo trasporto su navi Ro-Ro usate per gli affondamenti dei siluri. Dice infine che Comerio, cito il testo della commissione, aveva dei referenti molto importanti presso il centro Enea e ciò lo desumeva dalla gran massa di materiale progettuale non solo cartaceo ma anche magnetico proveniente dall'Enea o comunque da strutture con le quali aveva collaborato l'Enea. Comerio, scorie radioattive, ODM, Molaschi, Pent, Dodo, Enea, Ro-Ro rattoppate e mandate in giro dentro e fuori il Mediterraneo. Tutto è strettamente correlato e collegato in uno scenario che spazia ben oltre i confini del Mare Nostrum e che coinvolge in rapporti leciti e illeciti gli stati di mezzo mondo. Ma il comandante De Grazia si spinge oltre, va alla ricerca di dati, accerta collegamenti, trova informazioni decisive per recuperare il capo da cui iniziare a dipanare un groviglio apparentemente inestricabile. Tutte le attività illecite emerse dalla documentazione sequestrata, telemine, siluri, affondamenti, hanno come denominatore comune le navi. E allora è dalle navi che bisogna partire, e nello specifico dagli affondamenti sospetti, anche perché proprio in quei giorni, a metà maggio del 1995, una fonte confidenziale chiamata Pinocchio aveva fornito la prima informazione in merito a un affondamento illecito certo, avvenuto al largo di Capo Spartivento, sulla costa ionica calabrese, su un fondale di circa 400 metri. Esiste una compagnia assicurativa che si occupa del 90% dei sinistri marittimi nel mondo, è il colosso Lloyd's Corporation di Londra. Uno dei suoi uffici ha sede a Genova, è qui che De Grazia recupera i registri della Lloyd's relativi agli incidenti in mare, ed è proprio su questi registri che il comandante De Grazia individua il primo riscontro documentale delle informazioni della fonte confidenziale Pinocchio. Dai registri, infatti, risulta che sì, è vero, una nave affondata a sud-est di Capo Spartivento, il suo nome è Rigel. Riccardo Bocca scrive che questo fu l'unico caso in cui negli anni 90 si provò a cercare un'imbarcazione affondata con scorie. Il comandante De Grazia, il magistrato Neri e tutti gli uomini del pool lavorarono moltissimo, ma indagare in mezzo e in fondo al mare non è cosa semplice e richiede tempi lunghi e costi importanti. Nel libro che Riccardo Bocca ha dedicato al tema, il giornalista riporta le parole del magistrato Neri intervistato nel 2005, il quale dichiara che la procura cercò in ogni modo di ottenere i fondi per indagare a Capo Spartivento. Attraverso un consulente tecnico avevamo anche stretto un accordo con la NASA che ci avrebbe fornito la mappa con i relitti affondati, ma il governo italiano negò il 1.400.000.000 di lire necessario all'operazione. Eppure, attorno alla Rigel ci sono troppe cose che non quadrano. Quando De Grazia la trova nei registri Lloyd's, la Rigel ha già una sua storia. È già stata oggetto di indagini precedenti, che però non avevano avuto lo scopo di ritrovarla e recuperarla dai fondali. È lo stesso De Grazia che in un appunto inviato al magistrato Neri scrive: «La nave affondata, denominata Rigel, di bandiera maltese, è andata perduta durante il viaggio da Marina di Carrara a Limassol e l'equipaggio fu tratto in salvo da una nave jugoslava denominata Kral, che sbarcò i naufraghi in un porto della Tunisia. Da ulteriori informazioni si accertava che la Procura della Repubblica di La Spezia aveva in corso un procedimento a carico di numerosi imputati per l'affondamento doloso della nave per truffa all'assicurazione». Affondamento doloso, truffa all'assicurazione. Pare che ci sia un vero e proprio sistema. In effetti, è Mariano Ganzerla, un altro socio di Giorgio Comerio, che racconta agli inquirenti il funzionamento di tale sistema, quando si reca spontaneamente presso gli uffici il 14 luglio del 95, giorno successivo alla perquisizione eseguita a casa sua. Ganzerla dichiara testualmente: «Per quanto riguarda l'affondamento delle navi, devo dire che circa 10 anni fa venne a conoscenza di progetti di affondamenti di navi cariche di rifiuti chimici, il cosiddetto sistema delle navi a perdere, truffando così anche le assicurazioni. Se ricordo bene, il porto più sospetto era quello di La Spezia e ricordo che anche si diceva che le coste dello Ionio erano preferite non solo perché gestite dall''Ndrangheta, ma anche perché i marinai, una volta arrivati a terra con le scialuppe, affidavano detti mezzi di salvataggio a soggetti del luogo e provvedevano ad affondarli o comunque ad occultarli in maniera definitiva per far sparire ogni traccia dell'affondamento ed evitare così l'indagine giudiziaria. Mi risulta anche che dette navi facevano capo ad armatori del Pireo. Nessuna rilevanza hanno le bandiere perché possono essere cambiate con facilità. Aggiungo che i marinai potevano essere recuperati anche da altre navi amiche che transitavano appositamente vicino al punto di affondamento e trasportavano gli stessi in paesi esteri, anche perché trattavasi di marinai stranieri, anche se a volte il comandante o il direttore di macchine erano italiani o comunque gente fidata degli spedizionieri. Ciò mi fu riferito, se ben ricordo, da un greco nel corso di una cena avvenuta circa 10 anni fa a Genova. Era preferito lo Ionio perché molto profondo. Mi risulta che il Comerio trattava compravendita di navi. Eccolo, è questo il sistema delle navi a perdere. Si trova una nave, la si riempie di rifiuti tossici, le si fa fare un giro in mare e a un certo punto la si affonda. L'equipaggio viene recuperato da una nave amica che viaggia insieme alla nave destinata all'affondamento e trasferito da qualche parte sulla terraferma. Ma c'è di più. La verità è che affondando una nave carica di spazzatura industriale, per di più radioattiva, che nessuno vuole e che nessuno riesce a smaltire diversamente, il vantaggio economico per chi fornisce il servizio è duplice. Da una parte si incassa il compenso per lo smaltimento illegale da parte di chi lo ha richiesto e dall'altra si ottiene il rimborso dell'assicurazione per il fantomatico incidente. Ma non sempre tutto va come previsto e nel sistema si aprono delle falle. Per la Riegel era stato proprio così. La nave era affondata senza nemmeno lanciare il Mayday. La compagnia assicurativa si era insospettita ed erano partiti gli accertamenti. La procura di La Spezia aveva accertato l'affondamento doloso e i sospettati erano stati condannati in primo grado: un funzionario doganale, un agente marittimo, un mercante d'armi, un armatore e il comandante della Riegel, l'esecutore materiale dell'affondamento. Tuttavia, De Grazia si accorge subito di un dettaglio mancante quando legge le carte, un dettaglio di non poco conto. Il contenuto della nave, il tipo di carico che portava, non era stato accertato. La presenza di rifiuti tossici non era nemmeno stata ipotizzata. Alla Spezia non si era indagato al riguardo. Il recupero della Riegel dunque diventa di importanza cruciale, anche perché ci sono i verbali delle dichiarazioni di due uomini che si occuparono di preparare il carico in cui si parla di blocchi di cemento mascherati con delle lamiere, cosa che desta in entrambi i lavoratori sospetto, al punto da chiedere spiegazioni al superiore, spiegazioni che però nessuno dei due riceverà. Ma non è l'unica coincidenza, se di coincidenze si deve parlare. C'è un'intercettazione fatta il giorno dell'affondamento della nave, in cui Luigi Divano e Vito Bellacosa, entrambi indagati dalla procura di La Spezia, si dicono qualcosa di strano. Vito Bellacosa si trova a Limassol in quel momento e sta appunto chiedendo novità sulla Riegel. All'altro capo del telefono, Divano risponde: «Il bambino è nato!» E rispondere dando la notizia di una nascita alla richiesta di aggiornamenti su una nave appare a dir poco bizzarro. E poi c'è quella nota sull'agenda di Comerio, Lost the Ship, alla data del 21 settembre 1987. Ma Comerio dice che è semplicemente la nota di un traghetto perso. Eppure, quando De Grazia esamina i registri degli incidenti marittimi della Lloyd's, alla data 21 settembre 1987, in tutto il mondo, c'è un'unica nave che è stata persa. Un'unica nave che è stata affondata. Ed è la nave Riegel. Quando il capitano De Grazia morì improvvisamente e misteriosamente, pochi mesi dopo queste indagini, si stava recando alla Spezia e il motivo era proprio la Riegel. Nicola Maria Pace, il magistrato di Matera che collaborava con il sostituto procuratore Francesco Neri, audito in commissione, dichiara: «Quando è giunta la notizia della morte di De Grazia, io, Neri ed altri non abbiamo avuto dubbi sul fatto che quella morte non fosse dovuta a un evento naturale. Avevo sentito De Grazia alle 10:30 di quella mattina. Mi aveva detto che con una delega di Neri si sarebbe recato prima a Massa Marittima e poi alla Spezia. Mi avrebbe aspettato a Reggio Calabria per portarmi con una nave sul punto esatto in cui è affondata la Riegel». De Grazia aveva trovato le coordinate esatte dell'affondamento della Riegel. Ne era certo. Il capitano De Grazia aveva tirato fuori dai registri Lloyd's non solo il caso della Riegel, ma una lunga lista di navi affondate nel Mediterraneo tra gli anni 1987 e 1993, di cui sostanzialmente non si conosceva nulla. Ne aveva individuate 23. Tra queste ce ne sono due, Anni ed Euro River, i cui punti di affondamento coincidevano con i punti di dispersione delle scorie in mare del progetto ODM di Comerio. Un'ulteriore copia dei progetti ODM di Giorgio Comerio era stata trovata sulla plancia della motonave Jolly Rosso dal comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia. La Jolly Rosso si era spiaggiata da Mantea, sulla costa tirrenica calabrese, il 14 dicembre 1990. Era di proprietà della compagnia di Ignazio Messina. Ma delle scoperte che fece De Grazia, ripercorrendo la vicenda della Jolly Rosso, vi parlerò nella prossima puntata. Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. È tempo di spegnere le luci e abbassare la saracinesca del nostro baretto. Se vi è piaciuta questa puntata, non vi resta che seguire Barlume sulle nostre pagine Instagram, Facebook e LinkedIn e visitare il nostro canale Spotify per ascoltare tutti gli altri episodi. Grazie di essere stati con noi oggi e alla prossima settimana.